di questa sera che ho voluto. Il pastore Marco mi diceva di cosa vuoi trattare. Io quest'anno ho ricevuto, come ogni anno, chiedo al Signore cosa facciamo in quest'anno, o meglio, cosa vuoi che io faccia quest'anno, perché è giusto, diciamo, dipendere sempre da Lui. E ho sentito forte nel mio cuore questa parola, che è oltre i limiti. Di alla persona che accanto, vai oltre i tuoi limiti. Per anni, sì, questa è una parola un pochettino particolare, per anni, sapete, io ho sempre associato questo andare oltre i limiti, per anni, con un'altra situazione, ossia per me andare oltre i limiti significa, o meglio, significava quel verso che diceva e voi farete opere maggiori di quelle che io ho fatto. E quindi il mio modo di essere ha sempre orientato sul fare nella potenza, o meglio, fare delle cose fuori da me, fare delle cose che vanno a che fare con segni, prodigi, miracoli, mega riunioni. E quindi io misuravo i limiti della mia vita in base al frutto esteriore che potevo produrre. Tempo fa ho riflettuto attentamente a un ragionamento, stando alla presenza di Dio, e mi sono accorto che noi stiamo, o potremmo anche rischiare, di perdere in effetti degli obiettivi molto importanti, e quindi vanificare quello che il Signore vuole fare nella nostra vita. E quindi la chiave di lettura questa sera che voglio trasmettervi, che è andare oltre i limiti di me stesso, del mio carattere, di come sono veramente io. Col pastore Marco stamattina parlavamo di Luca 8. Luca 8 lo conoscete, vero? È un capitolo tosto. È quel famoso capitolo che dice, in sintesi, se qualcuno ti dà uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Sapete che questo verso mi ha stravolto sempre? Qualcuno, cioè io palermitano, cioè uno mi dà uno schiaffo a me, io porgo l'altra guancia. Io vi dico che in questo momento non ho conosciuto nessun palermitano, cristiano evangelico pentecostale, e neanche nessun italiano che riesce a porgere l'altra guancia. Lo copriamo di tante spiritualità, diciamo chissà cosa, quando e perché, e ho capito quanto sono limitato, quanto ancora dopo più di 30 anni di fede io sono limitato, quanto ancora non riesco a sottomettere la mia carne, quanto ancora il mio carattere è, parlo di me, così non si offende nessuno, carnale, quanto ancora io non riesco a mettere in pratica il 90,9% di quello che è scritto nella parola di Dio. E io parlo di limiti e parlo che farò opere più potenti di quelli che ha fatto Gesù. E io sì, resusciterò i morti, e io farò, camminerò nelle acque, e io farò delle cose incredibili, e non riesco ad accollarmi uno schiaffo. Voi riuscite a collarvi gli schiaffi? Ah, ma dai. Dei calabrese poi. Forse gli svizzeri. Ma neanche. Sono fintamente pacifisti. Cioè questi fanno più militare di noi, quindi hanno arsenali che non finiscono mai. Quindi avete compreso la chiave di lettura qual è? È completamente diversa, oltre i limiti di me stesso. E quindi la domanda importante è quanto io sono cambiato, quanto sto cambiando, quanto le persone quando vedono me vedono Cristo. E non uno che appartiene a una religione. Ma io veramente ho capito il senso di quello che ha fatto Gesù. Ma veramente ho capito la profondità dell'amore di Dio verso gli altri. Ma noi mondo evangelico, parlo dell'Italia, veramente abbiamo compreso, abbiamo capito il messaggio di Gesù Cristo verso gli altri. Perché alle volte mi pongo un problema: è possibile che noi non abbiamo capito ancora questo? È possibile che sono passati 2000 anni e in questi 2000 anni si sono fatte guerre, carneficine, crociate, e ancora oggi nel nome del cosiddetto Dio si fanno queste cose così orribili? È possibile che forse noi adesso ci dobbiamo fermare e riflettere seriamente e dire: io quest'anno, per quanto riguarda me, voglio andare oltre i limiti del mio carattere, voglio essere un miglior marito, voglio essere un marito migliore, un padre migliore, un pastore migliore, un palermitano migliore. Io veramente voglio andare oltre il mio limite. Io veramente voglio maturare nel carattere. Io veramente voglio arrivare al punto, se qualcuno mi dà uno schiaffo, io gli porgo l'altra guancia. Io veramente voglio arrivare al punto, se qualcuno mi chiede il cappotto, io do la giacca e il maglione. E se qualcuno mi fa un torto, io reagisco come reagisce Gesù. Questo è il senso del cristianesimo. Perché se non è questo, non è il cristianesimo. È un'altra cosa. Questo è andare oltre i limiti. Io sono convinto che il mondo ha bisogno, dopo 2000 anni, di vedere un vero e reale cristianesimo. Io sono convinto che noi dobbiamo seriamente metterci in discussione e dire: come sto funzionando in quanto cristiano, quanto sto praticando quello che dico, come veramente sto rispecchiando il carattere di Cristo nella mia vita. Quanto veramente le persone, ecco, vedendomi dicono: è un cristiano. C'è stato un attimo, sarà stata l'influenza dei discepoli, inizialmente l'influenza di Gesù, che per i primi 100 anni del cristianesimo la gente era pronta ad andare in pasto alle belve pur di non rinnegare Cristo. Era pronta a essere un martire per Gesù, era pronta a subire ingiustizie, e questo è stato il sangue dei martiri che ha portato un grande risultato. Oggi la Chiesa, userei un termine strano, si è imborghesita, cioè uso un termine un pochettino strano, la Chiesa si è irreligiosita, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma noi obiettivamente, forse prima che qualcuno ci dica avete fallito, è forse che ci fermiamo un attimino, abbiamo uno scatto di sano cristianesimo, e diciamo: Signore, io veramente quest'anno voglio e desidero andare oltre i limiti. C'è stata una figura, un qualcosa che, leggendo Giovanni 13, penso che voi vi ricordate di cosa stiamo parlando, di Giovanni 13, una cosa meravigliosa che Gesù ha fatto, si stava avvicinando la Pasqua, era lo stesso identico periodo, più o meno, e Gesù ha fatto una cosa incredibile, sapete, ha fatto la famosa scena di lavare i piedi, che conoscete tutti, non so, forse la prossima settimana lo faranno in televisione, la solita sceneggiata, ma dietro questo atto che ha fatto Gesù, cosa c'è? Ci avete mai detto, cos'è che c'è? Cosa significa? Molte chiese fanno questo rito della lavatura dei piedi, che alla fine è bello, e certo, si lavano i piedi a casa prima, poi diciamo... Ma voi immaginate ai tempi di Gesù? Allora faccio un quadro. Chi è debole di stomaco può anche uscire. Il quadro è questo. Palestina. Strade polverose. Caldo. E questi piedi tutto il giorno a camminare. Sandali. Cioè, come si riducevano questi piedi? Pensate. Mezzo alle dita, le unghie. Che spettacolo meraviglioso. Che, vedi, quei piedi, cioè, e poi chissà in che maniera erano. E voi dovete capire che quando si sedeva a tavola, la tavola degli ebrei non è la nostra tavola che stiamo dritti, no, si sdraiavano a terra. E quindi i piedi di quello che mi era accanto li avevo qua. Immaginate la scena? Non è il quadro di Leonardo da Vinci, no? Seduti nella tavola, belli grandi, seduti lì, tutti... No, erano quasi a terra, semipiegati, e i piedi del mio compagno erano qua, a questa altezza. Vi immaginate che Che profumo soave che saliva mentre io stavo lì a mangiare, e che visione celestiale se io vedevo st'ammasso di fango, di unghie nere, schifoso. Ecco, è in questo contesto che Gesù ha lavato i piedi. E c'è una scena meravigliosa, guardate, lo leggiamo insieme, così cerchiamo di introdurci in quello che è l'argomento di oggi. Perché dice, ma il suo palloncino a chi mi serve? Ora vedrete cosa ci serve il suo palloncino, così questo ci resterà, vi resterà impresso per sempre. Perché io lo dico anche ieri sera, ho detto, cos'è che voglio lasciare ogni volta che predico? Ogni volta che insegniamo, noi cose che vogliamo lasciare alle persone, qualcosa che non possono dimenticare mai. Qualcosa che deve essere sempre nella vostra vita. Io ci sono delle predicazioni che hanno cambiato completamente la mia vita, sapete? Mi hanno stravolto e ancora oggi, dopo 30 anni, li ricordo. E mi aiutano ogni giorno. In Giovanni, capitolo 13. Giovanni 13, or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore di Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre... Ma mi sentite più?
No.
Chi fu? Allora, Gesù, sapendo che il Padre vi aveva dato tutto nelle mani. Ricordate questo verso? Gesù sapeva che il Padre gli aveva dato tutto. E poi continua, tutto nelle mani. E che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, quindi qua vediamo in questo verso una cosa. Gesù sapeva chi era, da dove veniva e dove stava ritornando. Gesù quindi aveva una chiara immagine di se stesso. Ok, questo è un concetto importante che dovete memorizzare. Si alzò alla cena, dalla cena, deposte le sue vesti, poi prese un asciugatoio, se lo cinse e dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio che si era cinto. Allora, qualcuno disse, quando si leggeva questo, vi è mai successo di vedere qualcuno che fa una cosa che vi imbarazza? A voi, cioè non la state facendo voi, voi guardate qualcuno che sta facendo una cosa imbarazzante e quella cosa che quella persona sta facendo vi imbarazza un sacco a voi. Vi è mai successo? Tipo per esempio in televisione quando si presenta quello X Factor, no? E cantano, e voi sentite imbarazzati per loro. Vi è mai successo una cosa di questo genere? Dite, ma come adesso non se ne accorge che è completamente negato? O a scuola un compagno che fa una cosa assurda e voi dico, oh mamma mia che scemonito chi so. Vi è mai successo? Che voi vi sentite in imbarazzo o che qualcuno fa una cosa stranissima? Ecco, in quello è quello che stavano vivendo in quel momento i discepoli. Erano presi da un profondo imbarazzo. Perché quello che stava facendo Gesù era il lavoro dell'ultimo schiavo di casa. Era usanza a quei tempi, so che questo lo sapete ma ve lo ripeto, nelle case dei ricchi c'erano gli schiavi, e gli schiavi, anche negli schiavi c'erano come una forma piramidale, c'era lo schiavo, il capo di casa, quello che gestiva un po' tutto, tipo Giuseppe col faraone per intempo, Giuseppe con Potifar, e poi c'era l'ultimo, quello che noi chiamiamo l'ultimo chiovo della carrozza. Traduco, come si dice in calabrese? Proprio l'ultimo schiavo che di solito era quello che forse era meno intelligente di tutti, era un po' così, e si facevano fare i lavori più miseri, umili, terribili, che nessuno, neanche gli schiavi, volevano fare. E c'era questo schiavo che era addetto a lavare i piedi. In questo contesto non c'era nessun schiavo, perché avevano affittato una saletta praticamente per fare la cena. E quindi Gesù si vestì da non servo, ma schiavo. E per farvi capire quello che ha fatto Gesù, che si spogliò, vi faccio vedere una cosa, così capirete a meglio cosa vi voglio dire. Allora, Gesù in cielo, la gloria, assiso nel suo trono, col manto della gloria. Così. Questo era Gesù in cielo, prima di scendere, aveva il manto della gloria, meraviglioso, messo lì. E sapete cosa fece quando scese sulla terra? Si lavò questo manto della gloria e si cinse. Così. Si cinse e non si fermò lì e si inginocchiò. E ha sporcato tutto il manto della gloria. Abbassò se stesso, prendendo forma di servo. Questo per me è andare oltre i limiti. Si spoglia della gloria, si cinge di questa gloria e si abbassa. E questa è una scena incredibile. Se voi ci pensate, il re del re, il signore dei signori, colui che ha fatto tutto, e come dice in Giovanni, e senza di lui nessuna cosa è stata fatta. Il centro dell'universo, il figlio di Dio, il glorioso, avvolto dalla gloria di Dio, prende la gloria di Dio, il manto della gloria, si cinge di questo, ci inginocchia e inizia a lavare i piedi ai discepoli. E questo, se voi ci riflettete un attimino, è in questa scena che io ho visto quante volte, Signore, io lo dico, forse voi no, ma io sì, sono stato orgoglioso. Quante volte, Signore, io sono stato pieno di amarezza nel mio cuore. Quante volte, Signore, io sono stato duro verso gli altri. Quante volte ho preteso che gli altri si inginocchino davanti a me e quasi quasi mi devono chiedere scusa. E se tu non mi chiedi scusa, io con te non ho niente a che fare. Gesù invece no, si spoglia dalla sua gloria, si cinge e si inginocchia e inizia a lavare i piedi sporchi, lerci, puzzolenti dei discepoli. È come se Dio prendesse ogni situazione che lui sta vedendo per insegnarci sempre qualcosa e per cambiare qualcosa. Sapete, la prospettiva di Dio nei nostri confronti è sempre diversa da come noi la vediamo. I piedi sporchi, sapete cosa rappresentano? Rappresentano tante cose, rappresenta il nostro cammino disordinato davanti al Signore, rappresenta il fatto che noi in questo mondo ci sporchiamo i piedi. E sapete, quando noi ci sporchiamo i piedi significa anche in simbologia che pecchiamo. Ci sporchiamo, pecchiamo. E cosa succede quando un tuo fratello pecca e sbaglia? La prima cosa che tu pensi, e che noi tutti pensiamo, iniziamo a giudicare. Iniziamo a dire, guarda, quello è sporco. Lo sapevo io, si sarebbe sporcato prima o poi. E siamo proiettati al giudizio, alla condanna, siamo proiettati a stare in piedi e pretendere che l'altro si abbassi. Invece guardate, Gesù è esattamente la prospettiva contraria, sconvolgente di Gesù, che si abbassa e lava i piedi, lava la zozzura dell'umanità. Si pone completamente in modo diverso di come forse noi ci poniamo. E la domanda è, quando ci succedono certe cose nella nostra vita? Quando ti succede che qualcuno ti ferisce, ti offende e credi di avere ragione, come reagisci? Che fai? Io mi sono posto questa domanda, che faccio? Che faccio io? Sto lì a dire, io ho ragione, io voglio che qui, che tutto, tutti in giro, mi devono chiedere tutti. E sto lì a disputare. L'unico che era degno di avere lavato i piedi, l'unico sapeva perfettamente chi era. Chissà chi veramente è, si umilia. Chi ha confusione di identità non riesce a umiliarsi, vuole sempre la ragione. Gesù sapeva perfettamente chi era, Dio la do tutto nelle mani. E lui facilmente si è umiliato. Sapete, le condizioni che arrivano nella nostra vita, ho preparato delle slide così ci capiamo meglio. Davide, puoi sparare la prima slide così. Sapete cos'è questo? Chi sa cos'è questo? Questo non è un dinosauro, non è un'altra cosa che cosa. Non... Secondo me che cos'è? Eh? Sì, che cosa studi tu? È vero, bravo. Questo è un diamante grezzo, carbone. È bravo. L'applauso al bambino. Allora, questo è carbone, grafite, o meglio, è un diamante grezzo, brutto. Chi metterebbe delle donne un diamante grezzo? Immagini Rosanna quando ti ho regalato anelli, scusa, fai vedere anelli regalato? Ti presentava con un diamante grezzo. Ma che cos'è? La piaccia, un caibuno, ma che Maria Lais? Avrebbe detto. In effetti questo, ma per diventare diamante, sapete cosa succede? Fai con l'altra slide, perché c'è una via di mezzo, guardate, per diventare diamante tagliato, da diamante grezzo ancora, diamante tagliato, guardate che bello quello, per diventare da colì a così ci vuole un po' di lavoro, è un po' di tempo, poco poco, qualche migliaio di anni, perché da passare da carbonio, questo materiale deve essere così sotto pressione, sbalzi di temperatura, ma sotto pressione, io non sono un esperto, ma leggendo qualcosa ho letto che per fare questa trasformazione così incredibile ci vuole una pressione pari come se noi andiamo a 500 chilometri sotto il mare, cioè praticamente è una cosa impossibile, 500 chilometri di pressione, di acqua sopra, questa è tale la pressione che il carbonio deve avere per trasformarsi in diamante, quindi voi che siete ragazzi intelligenti state comprendendo che questo elemento usa le pressioni esterne per... Della persona accanto migliora con le pressioni. Migliora con le pressioni. Trasformati in diamante. Pensate un po'. Cioè quindi tutto quello che viene dall'esterno, che ti preme, tu lo puoi fare succedere in due modi. O lo fai entrare dentro e... succede una cosa, sì, gonfiati il palloncino, vi farei una foto ragazzi. Allora, cosa succede? Allora, ragazzi, ascoltatemi. Il diamante... è diventato un diamante. Il pallone... col pastore Marco... che lui è molto più esperto di me, forse voi non lo sapete, ma avete un pastore che è un mostro in teologia, in greco, in queste cose, ogni tanto glieli chiede a lui le cose per evitare di fare brutta figura. Allora ho detto a me, se voi andate in Galati, capitolo 5, verso 20, no scusate, sì sì, Galati è, aspetta vediamo che l'ho scritto, sì, Galati, 5, 26 dice una cosa meravigliosa. Ecco, non siate vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni e gli altri. Voi lo sapete che questa parola vanagloriosi, voi sapete che Paolo scrive in greco, no? È una parola veramente particolare. Non lo dico come in greco perché è strana forte, ma letteralmente significa gonfi. Non mi gonfiate! Seguite ragazzi, che lo stesso termine lo usavano i medici a quei tempi, che quando loro dicevano una cosa, ecco, un organo umano andava in infezione, si gonfiava. È vero che è così? Quando non ci fermiamo, ci facciamo male, gonfia. Quando un organo è infetto, gonfia. E quando un organo è infetto nel corpo di Cristo, gonfia. Che scena allucinante, questo guardate, metto qua, corpo di Cristo, organo infetto, io sono così, guardate, così guardate, strano, vero? Vanagloriosi, gravidanza extrauterina qualcuno direbbe. E Paolo, guardate cosa dice, non siate vanaglorioso provocandoci e invidiandoci gli uni e gli altri. Sapete che è l'unica volta che l'apostolo Paolo usa questo termine e dice le relazioni, ecco, le relazioni con gli altri, l'avere a che fare sempre con gli altri, l'amare gli altri, cioè non permettere che le situazioni esterne che succedono nella tua vita cambiano e distorcano l'immagine che tu hai verso l'altro, perché l'altro è tuo fratello, è tua sorella, e tu la chiave di lettura che devi avere è sempre la stessa chiave di lettura che deve avere Gesù nella tua vita. E quindi cosa c'è qua dentro? Ossia niente. Non c'è assolutamente niente. E alle volte noi siamo pieni di che? Di niente. Siamo un'infezione nel corpo di Cristo che deve scoppiare. Scoppiatelo se potete, questo coso. Come no? Su sul PC di che due meno. Sicuramente. Tieni, lo sai. Sì, si scoppia. Ok, basta. Basta così. Siamo masculiati. Allora, i fratelli delle pulizie mi ameranno tanto oggi. Vi do anche la definizione. Allora, significa gonfi oltremodo. Gonfi inutilmente di niente. Infetti. Gonfi di infezione. Vi do anche la definizione del Treccani, vocabolario italiano. Guardate cosa dice. Vanagloria, sentimento di vanità, di fatuo orgoglio, per cui si ambisce la lode per meriti inesistenti e inadeguati. Nella teologia cristiana è definita come l'immoderato desiderio di manifestare la propria superiorità ed ottenere vanagloria. Quindi la prospettiva che noi alle volte abbiamo verso gli altri, che ci spinge a vivere un cristianesimo che è esattamente il contrario, che ci vuole insegnare il Signore Gesù. Cioè chi vuole essere il primo, non è sbagliato, sia il servo di tutti. Ma chi, in effetti, adesso noi dobbiamo capire che il Signore Gesù si è abbassato, no? E quindi la prima cosa che possiamo dire con certezza, chi ha una chiara immagine di se stesso, chi sa chi è veramente è, non ha nessun problema a inchinarsi davanti all'altro e umiliarsi. Chi invece no, non ha una chiara immagine di se stesso, non si piegherà mai. Gesù ha detto, voi dite che sono il Signore e il Padrone? E dite, vero? Non ha detto che non è così. Sì, è vero, io sono il Re dei Re. E quindi chi ha una chiara immagine di se stesso non ha nessun problema a inchinarsi e a lavare le zozzure degli altri. Che significa lavare la zozzura degli altri? Sapete, quando mi è successo qualche volta di aver fatto delle cose sbagliate, mi accorgo chi mi ama e chi vuole approfittare di quando io sbaglio. C'è la giusta prospettiva della zozzura dei piedi, la chiamo io quella. Allora, quando io sbaglio, quelli che non mi amano sono pronti a giudicare, a condannare, a dire, ah ecco, lo sapevo, lo sai, sì, ecco, immaginavo, era chiaro, prima o poi sarebbe successo. Me l'aspettavo, ti aspettavo al varco, sei caduto. Chi invece ti ama, l'amore copre moltitudini di peccati. Chi ti ama si inginocchia davanti a te ed inizia a dire, tu non sei questo peccato. Tu non sei questa sporcizia che hai nei piedi. Tu non sei questo. Tu sei altro, tu sei un figlio di Dio. Ti sei sporcato. Renditi conto. La verità con l'amore. E quindi la prospettiva verso l'altro cambia. Perché vi sto parlando di oltre i limiti? Perché sino ad oggi noi siamo stati, forse senza volerlo, giudicati a... Se il tuo fratello pecca, salici di sopra e calpestalo. Se il tuo fratello pecca, prega per lui che Dio gli dà la vita. Quando non vediamo che i fratelli si sporcano i piedi, dobbiamo avere quell'intelligenza di piegarci davanti a loro. La prospettiva, pensate, eh? Gesù si è abbassato e guardava Pietro dal basso verso l'alto. Gesù si è abbassato e guardava Pietro dal basso verso l'alto. E noi alle volte cosa facciamo? Guardiamo chi pecca dall'alto verso il basso. Sempre. Ci mettiamo in quella posizione di orgoglio, di vanagloria, iniziamo a giudicare le persone dall'alto verso... Ecco, guardalo lì. Gesù si è abbassato e ha guardato Pietro dal basso verso l'alto. Immaginatevi la scena. Lui, il Signore dei Signori, il Re del Re, stava lì a sporcarsi le mani con quei piedi abominevoli, sporchi. Cosa gli ha detto? Pietro, tu ancora non capisci quello che io sto facendo. Lo capirai dopo. Pietro non lo capisce. E io in questo non lo capisci mi sono immedesimato. E Signore mio, è come se avesse detto a me, Rosario, tu in tutti questi anni non l'hai capito. Non hai capito. Io voglio che anche voi forse potete avere l'umiltà di dire, forse non l'avevo capito neanche io. Questo modo di rapportarsi verso gli altri, questo modo di confrontarsi verso gli altri, ecco quello che io sto dicendo sin dall'inizio, questo andare oltre i limiti di quello che io credo Evangelo. O di quello che io ho creduto l'Evangelo. Sapete, io ho la formazione pentecostale, il pastore Marco no, buon per lui. Cioè nel senso che lui è nato con una formazione teologica diversa, sta facendo, ha preso il meglio, ed è meglio così. Perché vi sto dicendo questo? Io nato e cresciuto in una formazione pentecostale, ho avuto un problema serio. Che noi siamo sempre stati concentrati sulla potenza più che sul carattere. Mi seguite? Più sul segni, prodigi e miracoli che invece dalla trasformazione caratteriale. Altri movimenti sono concentrati molto di più sulla crescita caratteriale e forse meno nei carismi dello Spirito Santo. Ma io penso che la verità sta in mezzo: crescere nella potenza dello Spirito Santo, ma crescere anche a livello caratteriale, che le persone vedono in noi l'immagine di Cristo e che noi con molta onestà possiamo renderci conto che abbiamo avuto dei limiti. Io vedo conferenze che stanno facendo in Italia, lo dico, non so, su Facebook, lo dico, sentitemi tutti, la dovete smettere di vendere dei prodotti inesistenti, la dovete smettere di cambiare il cristianesimo in dianetica pura. Cos'è la dianetica? Cos'è la dianetica? Quanti sanno cos'è la dianetica? Giovanni, che cos'è la dianetica? È la scienza di Gesù, di Cristo, che loro chiamano così, è la forza dell'io. Scientology. Esatto. I scientologi dicono tu... Non è questo che Gesù ci ha voluto insegnare, perché tutto quello che può essere segni, prodigi e miracoli, forse non lo sapete, ve lo ripeto io, è un dono. Invece il carattere è qualcosa, il frutto significa che è stato seminato, che deve crescere e ti deve avere un tempo, uno sviluppo interiore. E le volte ci siamo vantati della potenza come sarà un prodotto nostro. Io prego e tu guarisci, io soffio e tu voli. Io prego e tu cadi. Visto, quello ne fa cadere più degli altri, quindi è più unto. Quello lancia la giga e tutti cadono. Come se sia una sua abilità personale, ammesso che sia veramente lo Spirito Santo. Ma è un movimento dello Spirito Santo e non possiamo fare dottrine sul movimento dello Spirito Santo, penso che lo sapete questo, perché le manifestazioni non sono la dottrina, non è il Vangelo, è quello che esce fuori. E quindi andare oltre i nostri limiti significa seriamente e veramente permettere allo Spirito di Dio di crescere in quell'area della nostra vita. Sapete, quello che vi sto dicendo io, se noi lo possiamo applicare per esempio nella vita matrimoniale, no? Tra marito e moglie, lo dico molto, io sono sposato, quindi se io sbaglio e Rosanna mi attacca, cosa succede? Cosa succede? Io lo attacco, tu mi attacchi, io mi arrabbio, o viceversa, lei sbaglia, io l'attacco e lei si arrabbia. Padri e figli, mio figlio sbaglia, io l'attacco, lui... È vero che è così? Tutti abbiamo questa tendenza? Ecco, applichiamo questa parola. Nella persona, ci sediamo con quella persona, ma perché hai fatto così? Che è successo? Come mai? Tu non sei questa persona, che tu sei un mio fratello, sei in Cristo, ti conosco, e inizi a elencare tutte le cose positive di quella persona. Come fa Gesù nel libro dell'Apocalisse, quando parla delle chiese? Inizia come? Sempre, sempre. Vedo che veramente... la Chiesa, siete zelante nelle buone opere. Vedo che veramente crescete in questo e crescete in questo. Però una cosa contro di te. Ritorna dal primo amore. Visto come fa Gesù? Gesù, e lui lo può fare, non ci viene e ci attacca. Se vedete il Vangelo, non l'ha mai fatto con nessuno.
mai fatto con nessuno. La riabilitazione di Pietro è un'esperienza meravigliosa. Dopo la resurrezione, Pietro sta lì con gli occhi bassi. A Gesù, Pietro, e lui, sì, mi ami tu? Lo corregge parlando d'amore. Gesù corregge a Pietro parlando d'amore. Quanto siamo indietro nel cristianesimo, ragazzi. È una cosa che sto capendo soltanto io ultimamente. Cioè, pensate, la relazione. E Gesù cosa fa? Lo riabilita. Lo riabilita completamente. E lui diventa Pietro. E lui diventa il primo evangelista che alla sua prima predicazione, da codardo qual era, alla sua prima predicazione senza spavento dice: ravvedetevi. Voi successe in Atti 2, 3, 4, perché Gesù era riuscito a recuperarlo, a riabilitarlo. Molti di noi parliamo per Giuda, no? Giuda alla fine ha tradito Gesù per 30 denari. Si è fatto un conto. Okay, ci sto. Non dimentichiamo che Giuda aveva... Ma diciamo, come Giuda? Gesù non lo poteva... Andate a leggere i Vangeli, vi accorgete che già Giuda aveva un problema serio col denaro. Ha rubato un sacco di piccioli. Cioè, lui era l'addetto alla cassa... E lui allungava la mano, come dite voi qua, prendeva i soldi che non erano. Quindi Gesù che fa, non lo sapeva? Che, certo che lo sapeva. E quindi già vediamo questa attitudine di Giuda attaccato al denaro. E quindi lui tradì, ok, ma se andate attentamente a leggere, Gesù ha detto a Pietro: Pietro, tu mi tradi, mi rinnegherai 3 volte. E Pietro, ma che stai dicendo? Sì, ma che tu non sai con chi stai parlando, si offese, lo sapeva. State a leggere attentamente, lui ha superato addirittura la profezia di Gesù. Lui non si è limitato a rinnegare, lui ha rinnegato, ha spergiurato e ha maledetto. State a leggere, lui ha rinnegato, ha spergiurato e ha maledetto. È andato oltre, proprio oltre, oltre. Cosa ha fatto Gesù? L'ha recuperato parlando d'amore. Pensate, uno mi rinnega e io dico: ma tu mi vuoi bene? Cioè, chissà cosa... Io a qualcuno glielo direi questo ultimamente, vi dico la verità. Non penso gli direi proprio: mi vuoi bene? Forse sarei un po' carnale. Non lo so, perché ancora devo crescere molto, ma... Pensateci. Gesù non ha avuto un briciolo di rancore, di risentimento, di ira divina, niente. E ha detto semplicemente: Pietro, ti vuoi bene? Una volta ascoltai un messaggio del pastore Filippo Wiles, meraviglioso, e lui ci raccontò della riabilitazione di Pietro. E quando Gesù risuscitò, usò questa frase, andate a leggere l'Evangelo: andate a dire ai discepoli e a Pietro che sono risorto. Ai discepoli e a Pietro. La prima cosa che ha avuto Gesù nel pensiero: recupero Pietro, gli lavo i piedi. Ecco, poi il riferimento dice: non voglio lavati i piedi. In effetti Pietro, quando ha detto a Gesù: io non voglio lavati i piedi, era quello che tutti stavano pensando lì. Tutti lo stavano pensando, come sempre. L'unico che l'ha detto era Pietro. E quando Gesù ha detto: se io non ti lavi i piedi ora, non avrei parte alcuna. E lui sapeva: fammi un shampoo, fammi la doccia, fammi tutto cosa. Questo per dirvi, fratelli, che, ripeto, chi ha una chiara identità di se stesso non ha problema a inginocchiarsi e a umiliarsi. E quindi è l'altra cosa che vi ripeto, di vedere i piedi sporchi con la prospettiva sempre divina. E questa è un'altra cosa importante. Guardate, quando succederanno, sono successe o succederanno delle situazioni, cercate di capire la motivazione per cui è successa quella cosa. Non identificate mai i piedi sporchi con la persona. Mai. Distinguete le due cose. Recuperiamo sempre l'altro, il nostro fratello. E questo è una cosa che secondo me a me sta lavorando tanto, ripeto, per la mia formazione, che eravamo così concentrati soltanto e unicamente, e lo dico a mia vergogna, ai numeri e alla produttività di una chiesa. Noi quasi ce l'avamo dimenticati qualche tempo fa che esistevano gli esseri umani da amare. Iniziamo a vedere tutto quello che era attorno a noi come una forma di produttività da portare continuamente avanti. Ero quasi diventato schiavo di un sistema che a un certo punto ho detto: ma che sta succedendo qua? Quando l'essere umano andava bene nella misura in cui produceva, e producevo così intendo io, nell'ambito cristiano, se evangelizzavo delle persone, se le portava alla cellula, se faceva questo, se faceva quello, se faceva quello, se faceva i servizi, se non facevo tutto questo, quella persona per me non valeva niente. Ed è una delle prime parole che il Signore mi ha dato per rinnovare la mia mente dura, è stato Giovanni 15. Io non so se ve ne ho parlato col pastore Marco qualche volta, Giovanni 15. Se voi leggete Giovanni 13, Giovanni 14 e Giovanni 15, il Giovanni 14 finisce dopo, ecco, la cena, a un certo punto Gesù gli dice: andiamo, alzatevi, andiamo via di qui. Così finisce Giovanni 14, il capitolo. E lì è come se ci sia una troncatura. Ma che succede? E Gesù prende a tutti i discepoli, già Giuda aveva nel suo cuore che doveva tradire, e si porta a questi 11, perché Giuda... Sapeva che erano le ultime ore prima della crocifissione, e si porta tutti, e là Giovanni 15, c'è la valle del Chidono, c'era una vigna meravigliosa, e inizia a parlare: io sono la vite, voi siete i tralci, se un tralcio non porta frutto, che succede? Lo toglie via. Giovanni 15, e io e qualche altro pure come me, vitaia! Se tu non porti frutto, caput, stop, annientato, non porto frutto, non evangelizzo, non porto abbastanza persone, come farò? Che succederà? Gesù mi taglia! Come mi taglia? Muore per me, versa il suo sangue. Siccome sto attraversando un momento particolare, mi butta una monnezza. C'è qualche cosa che non funziona. E lì, benedetto studio, io che a scuola non ne volevo manco sbattuto a muro, traduco, io che a scuola ero completamente litigato con i libri, vado lì a studiare nei libri, dai testi originali, dal greco, e vedo che quella parola toglie via, è la parola airo, che significa attira a sé, solleva. Come solleva? Ieri parlavo con Sebastiano, con Battista, che c'ha la vigna, e ho detto: ma lui aveva una vigna bellissima. Dice: ma è vero che il tralcio, quando esce dalla vite, la prima cosa che il vignaiolo fa, va in giro alla vigna, vede tutti i tracci nuovi, freschi, li tira su, li pulisce e li lega alla vite, perché dal tralcio esce il grappolo. Capita che il tralcio scende, per inerzia tocca la terra e si sporca di fango, di terra. E il vignaiolo che fa? Lo solleva. E se voi prendete, se vedete Giovanni 15, ogni tralcio che non porta frutto lo solleva. Lo solleva dalla terra, lo pulisce, lo lega alla vigna. Più avanti, leggete accolto a Giovanni 15, non abbiamo il tempo, dice chi non dimora, chi non dimora, il traccio che è già stato. È portato via. Quindi se tu stai attraversando un momento X nella tua vita, a 360 gradi, lo Spirito Santo, Dio che è il vignaiuolo, ha detto Gesù, gira per la sua chiesa e solleva i tralci. E ti solleva oggi. E ti attira a sé. Lo stesso verbo è usato quando Giovanni Battista vede arrivare Gesù e dice, ecco l'agnello di Dio che attira a sé i peccati del mondo. Anche lì è usato il termine hairo, che attira a sé. E quindi nella prospettiva che il Signore, sono certo che in questo tempo così specifico e così particolare vuole svuotarci da un sacco di cose inutili. Quindi il fatto che abbiamo scoppiato i palloncini è una cosa forte e vuole farci vedere le cose dalla giusta prospettiva. Amen. E chi vi chiedo di alzarvi. Voi sapete che